proprietario della fabbrica dell'uomo. No. Non so, Franco, se dobbiamo tenere oppure adesso vedere di... Sì, ormai direi che possiamo iniziare il consiglio. Grazie. Prima di procedere all'appello, volevo questa sera ringraziare e premiare il brigadiere comandante Verilli Giovanni, che, prego, adesso leggiamo... Grazie, leggerei un... accomodiamoci, leggiamo un attimo il curriculum. È stato arruolato nell'Arma dei Carabinieri il 5-10 del 1976, è giunto a Castano il 13 giugno del 1977, ha prestato per ben 36 anni di servizio a Castano I. Ha partecipato a numerose operazioni di servizio per il contrasto della criminalità organizzata e non, coinvolti in un'occasione di un conflitto a fuoco a Magnago nei primi anni del 1980. Ferito in servizio durante un servizio per perlustrazioni negli anni 85-86. Ha partecipato con altri colleghi al salvataggio di una donna che stava per annegare nel canale industriale di Turbigo nei primi anni del 1990. Ha partecipato a migliaia di servizi per perlustrazione del territorio, percorrendo migliaia di chilometri a tutte le ore del giorno e della notte. Ha partecipato a numerosi arresti di latitanti, ladri, truffatori, spacciatori e rapinatori, più volte proposto per riconoscimenti ufficiali per l'operazione di servizio a cui ha partecipato. Ecco, io volevo questa sera prendere l'occasione anche alla presenza del comandante dei Carabinieri, che ringrazio a nome mio personale e penso anche a nome di tutto il Consiglio, per l'attività che svolge presso Castano. Veramente so dell'attività che state svolgendo in un modo perfetto e io ringrazio lei e chiederei di estenderlo a tutti i suoi. Grazie comandante. Adesso Verilli. Assessore,
prego. Leggo io la motivazione. Al brigadiere capo Giovanni Verrilli, la città di Castano I, con riconoscenza per la generosità, la disponibilità, il coraggio e l'abnegazione dimostrati in 35 anni di onorato servizio.
Grazie. L'amministrazione comunale.
Cittadini castanesi che mi hanno accolto con affetto e rispetto, e io ho dimostrato in questi anni di servizio, mi sono impegnato al massimo e ho fatto il lavoro con umiltà a volte anche con fermezza, diciamo. Io questa data la conserverò con orgoglio e cercherò di rendermi utile ancora per la città di Castano.
Bene. Bene.
di qua davanti.
Forse le conviene.
Cosimo, mettete qua davanti. Vai anche tu. Vai anche tu i capigruppo, vai Dario. Ma anche i capigruppo, dai.
Procediamo all'appello. Prego, dottoressa.
Rudoni Franco. Colombo Roberto. Landini Gualtiero. Gaiara Franco. Marzano Cosimo. Del Curto Maurizio. Bona Laura. Gaiera Stefano. Falzone Francesco. Ferrari Eugenia. Veglio Davide. Sì. Scusi. Canziani Camillo, Canziani Adriano, Baraldo Gabriele, Boscarini Tiziano, Calloni Dario, Griffanti Fulvio, l'assessore Duffi.
Bene. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale della seduta consigliare del 24 gennaio 2012. Ci sono osservazioni, chiarimenti? Pongo in votazione il primo punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Astenuto? Va bene? Secondo punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento per l'acquisizione dei lavori, servizi e fornitura in economia. Ecco, stasera andiamo a approvare il nuovo regolamento che sostituisce quello approvato dal Consiglio Comunale il 17 giugno del 2005. Il regolamento che è stato visto in commissione il 21 di questo mese, 21 febbraio, sì. Ecco, voi avete visto il regolamento, i punti salienti di questo regolamento che prevede la disciplina, le modalità, i limiti, le procedure a seguire per l'acquisizione in economia di beni e servizi. Le modalità di acquisizione sono in due parti, cioè l'amministrazione diretta e il cotimo fiduciario. L'amministrazione diretta, lo sapete meglio di me, viene fatta col personale comunale dipendente oppure col personale assunto provvisoriamente a tempo determinato. I lavori in economia sono eseguiti nell'ambito delle categorie previste dal comma 6 della 125, che è il codice dei contratti, cioè il decreto legislativo 163 del 2006 e avete una serie, all'articolo 4, una serie di questi lavori, no? Che terminano con la lettera Q, no? Andata via la voce. Inoltre poi abbiamo l'articolo 5 che richiama esattamente quelli che sono gli interventi a carico del Comune e anche qui avete una serie di, arriva fino alla lettera Z, a servizi tecnici in generale, no? Abbiamo poi un richiamo all'articolo 10, all'articolo 125 sempre del decreto legislativo 163, il comma 10, e anche qui vengono riassunti una serie di lavori da fare, no? Prevede poi il responsabile del servizio del procedimento in base alla legge 241 del 90, no? E poi distingue quando riguarda le forniture a cotimo fiduciario l'importo inferiore o superiore a 40.000 euro. Quello superiore a 40.000 euro è consentito con una procedura con più soggetti, dove diciamo al limite da almeno un numero non inferiore a 5. Per quello invece inferiore a 40.000 soggetti possiamo anche andare al di sotto dei 5. E quindi abbiamo una serie di altre facoltà che spettano. La parte finale prevede la liquidazione dei lavori che vengono eseguiti, lavori che vengono liquidati in base a stati di avanzamento, i famosi SAL, oppure conto finale. Questa liquidazione viene fatta dal responsabile. Al conto finale chiaramente va aggiunta la documentazione che giustifica la spesa ed una relazione del direttore dei lavori con l'attestazione della regolare esecuzione. Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutiva di peculiare responsabilità può essere redatto a tergo della fattura del direttore dei lavori con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni. Chiaramente in delibera noi troviamo nel dispositivo della delibera che il regolamento che era stato approvato dal Consiglio Comunale il 17/6/2005 al punto 3 della delibera viene revocato e quindi da adesso in poi vige questo regolamento che potrebbe poi subire altre modifiche o altre soluzioni. Se ci sono interventi su questo, nessun intervento, il regolamento era passato in commissione, era stato approvato all'unanimità, consigliere Canziani, ha chiesto la parola? Schiacci, Rosso.
Un ulteriore chiarimento.
Grazie.
Per tutelare la buona pratica dei lavori fatti, all'articolo 16, garanzie, le imprese affidatarie possono essere esonerate dalla costituzione della garanzia fiduciaria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti inferiori ai 40.000 euro. Non è detto che un imprenditore o un artigiano che faccia dei lavori al di sotto dei 40.000 euro non faccia dei lavori fatti male. In quel caso lì cosa si fa? Come si procede?
E dice possono, non è che debbano, quindi in facoltà dell'amministrazione porre o meno la fideiussione. Ma comunque io penso che sia sempre possibile.
Questo per tutelare appunto a garanzia del lavoro, cioè, lei dice, fatti a regola d'arte. Ecco.
Lei dice se il lavoro non è fatto bene, qual è noi possiamo...
Che non viene fatto bene, se non viene fatto bene al di sotto dei 40.000 euro, cosa si fa?
Vediamo la dottoressa Di Gerolamo, prego.
No, credo che sia...
Aspetti, quel verde...
Vabbè.
No, volevo solo dire che credo sia molto difficile che un responsabile si assuma la responsabilità di lavori per quanto l'importo le dice minimo 40.000 euro senza cauzione. Siccome l'importo è inferiore ai 40.000, immagino che ricorrerà a questa possibilità il responsabile per valori veramente esigui, per cifre di sotto di 10.000 euro, insomma. E ponendo il fatto che comunque si tratta di affidamenti fiduciari rispetto a ditte delle quali è particolarmente sicuro, perché diversamente dovrebbe rimetterci di suo. Il rischio è questo, non chiedere la cauzione, vuol dire che deve essere una situazione veramente garantita nei fatti, diversamente non avrebbe senso per un responsabile correre il rischio di lavori mal eseguiti. Quindi una possibilità inserita così come la forma di scrittura privata anziché pubblica amministrativa, proprio alla luce anche delle condizioni economiche generali di questo momento qua, per consentire ad una ditta che ha un affidamento fiduciario di evitare i costi di una cauzione laddove alla luce delle conoscenze del responsabile di servizio non ci sia questo rischio, che il responsabile diversamente si assume. È una possibilità, sì, comunque, sì, come diceva,
cioè è interesse del responsabile, consigliere, quindi si deve cautelare.
Certo, ma recentemente abbiamo visto dei lavori fatti in contratto fiduciario oppure con sotto gli appalti 40.000, che sono fatti quando si lavora per l'amministrazione pubblica, chissà perché molti, non tutti, per amor del cielo, qualche imprenditore che non è dalla zona, perché chi è dalla zona solitamente tende a fare i lavori fatti bene perché deve fare anche sul posto, che è un artigiano di buone capacità, è un po' una pubblicità, ma solitamente vengono date e affidate degli appalti, purtroppo a livello, non dico regionale, ma quasi provinciale, quindi artigiani che arrivano da altre realtà, che non sono Castano, vengono, fanno dei lavori, poi se ne fanno e se ne vanno via, e i risultati non si vedono immediatamente, perché paradossalmente mettono su un vetro, uno va lì, vede che è su, dopo 3 giorni cade perché è stato fatto, eseguito male. Ecco. E molto spesso e volentieri si è visto con affidando dei lavori a degli artigiani esterni, cui la legge lo consente, i lavori non vengono fatti a perfetta regola d'arte. Apparentemente sono regolate, ma dopo si verificano e quando intervengono vogliono ancora i soldi. Quindi ecco perché volevo tutelare quella che è l'amministrazione pubblica nei confronti di coloro che denigrano un po' la professionalità degli artigiani seri. Ecco. Ha capito il ragionamento?
Va bene, sì, certo. Allora, chiesto la parola all'assessore Colombo. Prego, assessore.
No, questo strumento è stato individuato proprio per i lavori di modesta entità, per evitare che il costo della fideiussione poi indirettamente ricada comunque sulla pubblica amministrazione. Evidenzio che il meccanismo del stato avanzamento lavori porta poi a un collaudo finale, e quindi il pagamento del saldo avverrà solo all'esito del collaudo, e quindi già i primi vizi e difetti verrebbero riscontrati. Poi comunque valgono sempre le solite regole ordinarie, che in caso di presenza di vizi e difetti si può benissimo contestare e agire in giudizio per l'accertamento delle problematiche rilevate. E terzo e non indifferente punto è quello che in questi casi sui piccoli lavori c'è un elenco di fornitori che sono tutte persone artigiane del posto che ben si conoscono, e quindi, come giustamente diceva lei prima, non hanno nessun interesse a lavorare male nella pubblica amministrazione, perché sarebbe cattiva pubblicità.
Bene, grazie. Prego, consigliere.
L'ho dissi anche in commissione. Per quanto riguarda, riprendiamo un attimo l'articolo 13. Liquidazione dei lavori eseguiti in amministrazione diretta. Ecco, io poso il problema di dire entro quanto si può dare un termine entro i quali l'artigiano, oppure chi ha fatto, in particolar modo l'artigiano, perché non pagando l'artigiano vuol dire un incasso inferiore, potrebbe mettere anche in difficoltà il giro dell'affare dell'artigiano. Non dico la grossa impresa, perché se la grossa impresa non incassa 1.000 euro non interessa niente. L'artigiano 1.000 euro potrebbe essere il volano che gli fa girare l'attività. Ecco, qua non si parla di tempi di liquidazione. Sappiamo che i tempi di liquidazione per normativa dovrebbero essere entro i 90 giorni e non oltre. Ecco, e c'è stata anche una polemica a livello nazionale, bla 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 bla, non entriamo in questo campo perché andremo avanti. Ecco, non si può porre e trovare uno sforzo e fissare una data entro la quale si deve liquidare l'artigiano. Sto parlando sempre del lavoro inferiore ai 40.000 euro. No? E fermo restando che è indispensabile che se all'asino non gli si dà da mangiare, l'asino dopo un certo punto schianta, no? Quindi il riferimento è per dire che se non gli si dà, non si liquida l'artigiano poi al limite.
Abbiamo capito, la metafora l'abbiamo capita, ma proprio stasera consigliere, con la dottoressa Di Gerolamo, abbiamo verificato un attimo il discorso della tesoreria unica, sapete che dovrebbe essere, se non succede qualche emendamento, dovremmo avere la tesoreria unica e quindi il 50% a versarlo alla Banca d'Italia. Proprio stasera si guardava la possibilità, eventualmente anche con questa riduzione, di arrivare a accorciare, come già lei aveva detto in qualche consiglio comunale qua, i tempi di pagamento. Quindi non inserirei io nell'articolo 13 un termine, anche perché poi se mi esce una norma nazionale dobbiamo riportare in consiglio le variazioni, eccetera. Lascerei eventualmente al responsabile, se si tratta di fatture piccole, chiaramente il termine di pagamento ridotto, cioè in termini ristretto, ecco, su questo, perché ho capito il senso del suo intervento, no? Quindi sarà responsabile poi a decidere. Noi, ripeto, stasera abbiamo verificato un altro la possibilità di ridurre i termini di pagamento e stiamo vedendo, la dottoressa lunedì vedrà di riorganizzare l'ufficio di ragioneria per abbreviare questi termini, quindi metterlo qua dentro mi sembra un po' troppo vincolante, ecco, anche perché cosa mettiamo? 30, 90, 60? Avremmo. Come? Voi lo sapete che c'è il patto di stabilità, che manca la liquidità, tutto quello che sapete. Le verifiche DURC che abbiamo visto proprio stasera, abbiamo visto il procedimento per le verifiche DURC, guardate che è veramente complicata. Cioè adesso la dottoressa Cosmai, se vuole ripercorrere quello che abbiamo deciso oggi, tutto il percorso, prego dottoressa, se vuole illustrare. Il pagamento in poi. Sì, sì,
funziona. A parte gli aspetti legati al discorso del patto che si dicevano anche in commissione, il patto di stabilità, la disponibilità in termini di liquidità che ci saranno una volta che ci sono questi trasferimenti nella cassa, insomma, tesoreria unica delle disponibilità dei comuni, che saranno al 50% adesso, al 50% di nuovo, la rimanente 50% parte del 50% ad aprile. Tutto ciò detto, alcune complicanze sono sorte da inizio anno perché è stato imposto il divieto assoluto delle pubbliche amministrazioni di accettare direttamente dai privati, che siano ditte oppure persone fisiche, certificati attestanti i requisiti. E quindi le verifiche le pubbliche amministrazioni devono farle da sole, senza poter velocizzare le procedure chiedendo alla ditta che ne è già in possesso di consegnare i documenti. E questo chiaramente crea degli intoppi che si aggiungono ad altri, però da lunedì con gli uffici cerchiamo di fare in modo di organizzare il tutto per velocizzare quanto più possibile le tempistiche di pagamento.
Esatto, se come ANCI lei riesce a correggere questa forma di pagamento è bene per tutti gli enti. Va bene, prego.
Un altro punto, è una riflessione più che altro, no? Con l'amministrazione Calloni più di una volta dissi, è presente e penso che possa anche testimoniare, dice non si può esautorare dagli appalti delle ditte o degli artigiani che in precedenza abbiano eseguito dei lavori fatti male. E mi è sempre stato risposto, ho detto sì, noi possiamo non includervi, però loro hanno diritto sempre di partecipare ai bandi che il comune o l'amministrazione comunale emettono. Quando si può individuare queste ditte o questi artigiani che denigrano l'attività fatta bene da artigiani e da ditte serie e metterle sull'albo e dire e stimolare tutte le amministrazioni e fare, come si può dire, quadrato per dire non facciamoli paura di lavorare, perché quando arrivano la prima cosa che fanno è chiedere maggiorazioni o contenziosi o lavori fatti male. Quindi si può fare un albo o un registro bianco, come si dice, più che bianco un blacklist, e dire questi, l'amministrazione comunale di Castano Primo ha chiamato l'artigiano X, ha eseguito male i lavori, quindi questo deve essere radiato, non può più partecipare a questi bandi.
Sì.
Perché è un continuo spreco dei lavori pubblici, del pubblico. Quando queste ditte si presentano a prezzi ribassati al 50%, poi a metà d'opera dichiarano fallimento e quando riprendi non è più
il 40% dei lavori che mancano da venire, diventano ancora il 50%, perché chi subentra non accetta il 40%, dice no, io per subentrare etto. Quindi i lavori che devono essere 100 alla fine costano 120-130.
Adesso giuridicamente risponde la dottoressa. Lei questa osservazione l'aveva già fatta in commissione già l'anno scorso, mi ricordo, su questa di
infatti continuo a
dottoressa,
giuridicamente non c'è la possibilità perché il codice civile penso che sia una questione normativa.
Prego.
Allora, tecnicamente in assenza di liste, di elenchi, in molti enti a inizio anno si fa un avviso al quale possono rispondere tutti i soggetti che hanno requisiti, sono iscritti in Camera di Commercio, svolgono quel tipo di attività, non nell'oggetto sociale, si iscrivono e il Comune nel corso dell'anno attinge da quella lista. Laddove non ci sia questo elenco, l'utilizzo del regolamento delle spese in economia, che poi l'utilizzo del regolamento per gli affidamenti fiduciari, è quello che più consente di evitarli soggetti che male si sono comportati, perché a quel punto autonomamente la pubblica amministrazione fa la chiamata dei soggetti tra i quali insomma definire la gara. Quindi è lo strumento forse più diretto che consente di fare queste esclusioni. Nel caso in cui invece la gara sia una gara a evidenza pubblica col bando pubblicato, ci possono essere degli impedimenti inseriti, nel senso di inserire dei requisiti particolari rispetto ai soggetti che possono partecipare a quella gara, però la situazione è un po' più complicata, per quanto la norma in teoria dovrebbe porre dei rimedi. Ad esempio, quando i ribassi sono molto alti, in realtà bisogna fare la verifica dell'anomalia e io devo chieder conto alla ditta che deve giustificarmi per quale motivo riesce a fare quei ribassi, come fa a pagare il personale ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro. E quindi tecnicamente ci sono le condizioni per dire no, non hai sufficientemente dimostrato di riuscire a fare i lavori a quelle condizioni, di conseguenza io ti elimino dalla gara. Per cui esistono degli strumenti, anche se poi è complicato tener testa a certi soggetti fino alla fine, mi rendo conto, però strumenti ne esistono anche nelle procedure di evidenza pubblica. Quando l'affidamento fiduciario, la situazione dovrebbe essere molto più semplice, perché io le contatto le ditte tra le quali faccio la gara. Quindi
siamo noi a scegliere.
In questo caso sì. Sì.
Va bene, se non ci sono altri interventi. Pongo in votazione il punto 2 all'ordine del giorno, approvazione del regolamento per l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture in economia. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari?
Unanimità,
sì. Terzo argomento all'ordine del giorno, metanodotto collegamento Castano Primo Busto Garolfo con deriviazione per Inveruno, esame ed espressione pareri di competenza. Relatore, Assessore Canziani Camillo. Prego, Assessore.
Grazie. Allora, premesso che la società Snam Rete Gas, progetto investimento, progetto nord-occidentale investimenti nord-ovest con sede in Alessandria, ha avviato il procedimento relativo all'autorizzazione per la costruzione di un metanodotto nel tratto di territorio compreso tra i comuni di Buscate e Castano Primo, in provincia di Milano. Preso atto che tale potenziamento consiste nella posa di una nuova condotta di diametro 300, dallo sviluppo complessivo di circa 2 km 170 metri, alla pressione di 12 bar, che consentirà di incrementare la capacità di trasporto dei punti di riconsegna interessati, ripristinando assetti di trasporto in linea con gli standard di affidabilità e flessibilità richiesti, come si evince dagli elaborati tecnici depositati dalla società Snam Rete Gas, allegati alla presente. Visto che per meglio valutare gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento per la posizione del vincolo preordinato nell'esproprio, ai sensi del decreto 327/2011, così come indicato dal decreto legge 330, e per la dichiarazione di pubblica utilità relativa ai lavori di estensione della rete di trasporto gas metano per il metanodotto indicato in oggetto, la provincia di Milano, con comunicazione 22 giugno 2011, pervenuta a questo ente in data 6 luglio 2011, ha convocato la conferenza dei servizi dove tutti gli enti interessati sono stati chiamati ad esprimere il parere di competenza anche per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie. Vista l'autorizzazione paesaggistica, ex articolo 146 decreto legge 42/2004 relativo a progetti in oggetto, rilasciata dalla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio della Regione Lombardia, con decreto regionale numero 5163 trasmesso con nota dell'8 giugno 2011, pervenuto a protocollo del Comune in data 22 giugno 2011 agli atti presso il Servizio Urbanistico e SUAP. Sentiti gli interventi dei consiglieri, si procede alla dichiarazione di questo del progetto, per la realizzazione del progetto. Se ci sono delle cose da chiedere, visto che ci siamo sentiti in preconsiglio, c'è tutta una...
Prego, consigliere Canziani.
Ma noi poniamo sempre in discussione la salvaguardia del territorio e la salvaguardia degli interessi dei proprietari. Cioè, a parte che questo progetto gira dal 2010, vedo che è targato 2010-2011, quindi siamo qua a discuterne dopo due anni quasi, da quando ho fatto questo progetto, ma non riusciamo a capire innanzitutto la paesaggistica cosa c'entra su questo, dato che è un tubo interrato. La paesaggistica sa di niente, quindi non so il parere della paesaggistica, però sarebbe interessante avere il parere, no? E il parere dell'ufficio tecnico comunale. Perché una delle prime osservazioni che possiamo fare è quella di dire perché a un certo punto l'attraversamento l'hanno fatto sulla strada per Cugionno verso Buscate e non me l'hanno fatto sulla rotonda di svincolo di Castano Sud, quando si potevano passare benissimo sul territorio di proprietà ANAS senza andare a rompere le scatole ai proprietari. Ora, che la SNAM debba eseguire questo collettore per chiudere un anello di distribuzione, e penso che sia indispensabile, non ci piove, ma la SNAM non può diventare padrone in discorso del territorio di Castano Prima. E continuo a ribadire, il territorio di Castano Primo è tutelato dall'amministrazione comunale e in testa il signor sindaco. Quindi è anche nostro dovere come consigliere comunale dire alla cara SNAM: signora SNAM, l'attraversamento tu me l'hai già realizzato sul sovrapasso in località Buscate, però potevate utilizzare la striscia di terra che andava dove c'era il cantiere per la realizzazione della Malpensa, Bufalora Malpensa, senza andare ulteriormente a appesantire i proprietari di questo terreno dove vogliono far passare la tubazione adesso, perché la servitù di questa tubazione è di circa 11 metri, vuol dire togliere ancora 11 metri ai proprietari. E non mi sembra, quando c'è una zona, diciamo, morta di proprietà dell'ANAS, dove potevano benissimo far passare la loro tubazione.
Prego, assessore. Consigliere Calloni, prego.
Funziona, no. Io premetto una cosa, no? Che l'opera, di là che sia in ritardo, penso che sia un'opera estremamente importante, perché va a chiudere un anello sul metano. E perciò, specialmente in questi grandi freddi, poi serve per aumentare quello che è la potenzialità della rete, eccetera. Perciò, anche se in ritardo, ben venga, avrebbero dovuto farlo prima, lo fanno adesso. Mi sorge un dubbio, guardando la mappa che ha presentato SNAM, ENI, che non sia corretta. Vedendola così, no? Non mi trovo con le vie, perché sembra che ci sia una via che vada via diretta verso Buscate e non c'è questa, perché la via è in via, ecco, mi sembra, quello che posso dire è che se questa mappa è giusta comunque, ma non mi sembra, si possa fare un intervento verso ENI affinché l'opera crei il minor disagio e il minor danno possibile ai cittadini, a comunque chi ha un terreno. Penso che questo sia una cosa estremamente giusta, no? Però ecco, vi pregherei di controllare la validità di questa mappa qua che è legata al progetto. Vista così, forse era disegnata schematicamente, però questa curva sembrerebbe... Sì, sì, no, è lo stesso. Questa curva sembrerebbe rappresentare la rotonda quando uno va a Cugiono, non è che vada via diretto, deve fare una S, no? E sembrerebbe la S di questo tubo. Così come non esiste la strada per andare a Buscate che parte direttamente dalla rotonda. Cioè ci sono questi aspetti di incongruenza sulla mappa, pregherei di controllarli. Comunque se la mappa è giusta, penso che il comune di Castano chiedere all'ANAS di modificare leggermente il tracciato per penalizzare meno i cittadini, penso che sia una cosa che si possa fare e non mette in discussione complessivamente quello che è il progetto di utilità per il nostro territorio.
Assessore, prego.
Allora, il progetto era già in essere da parecchio tempo. Intanto passa tutto esclusivamente su quello che è proprietà di ANAS e quindi della provinciale, sul terreno già di proprietà di ANAS e della provinciale, e va a inserirsi su un tubo del Boffalora Malpensa che è già stato piazzato, dove viene infilato questo tubo che andranno a posare. Quello è un tubo di supporto, non è il... viene infilato il tubo che andiamo a posare, quindi è tutto nella zona di rispetto della strada ANAS, è attraversato da ANAS, cioè lavorano esclusivamente su zona di rispetto di ANAS e della provinciale. Quindi così era stato già stabilito prima, già ai tempi di Boffalora Malpensa, e l'abbiamo visto ancora questa mattina prima del Consiglio Comunale, e sembra che sia è così che è stato stabilito, è così che è stato fatto, è così che avevano già discusso nella conferenza dei servizi ed era stato approvato.
Bene. Consigliere Baraldo, prego.
Molto probabilmente adesso acquisiscono degli spazi maggiori proprio per lavorarci, ma poi rientrano con gli spazi nella...
Prego, consigliere Baraldo.
Quello che vogliamo capire, va a toccare o no terreni di privati?
Va a toccare per terreni di privati, tant'è che sull'ultimo...
Sì, fermo, consigliere. No, lasciamo, consigliere, assessore. Assessore Falzone, assessore Falzone, sta parlando. Assessore, lasciamo parlare l'assessore. Posso? Canziani.
Posso? Posso?
Prego.
Visto che avete ottenuto anche una chiavetta o comunque una documentazione, questo qua è l'elenco dei privati che va a toccare i terreni nei quali vengono, c'è un esproprio, è tutto scritto, l'avete lì anche voi davanti, quindi è inutile fare delle domande che magari non... Questo è l'elenco delle persone che verranno toccate. Se volete ve le leggo, elenco aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio. Terreni soggetti ad imposizioni di servitù.
Assessore,
le posizioni di servitù. Quindi se ci devono andare a lavorare, non lavoreranno sulla strada, ma preferiscono lavorare negli spazi laterali della strada.
Consigliere Baraldo, prego.
Cosa? Allora, quando c'è da parlare di Ferrovie Nord, l'assessore Canziani prende le difese delle Ferrovie Nord. Quando c'è da parlare di un semplice ascensore qua in comune prende le difese della ditta appaltatrice, quando si parla del gasdotto prende le difese della Enisnam. Ma quando l'assessore Canziani prenderà le difese dei cittadini castanesi da cui è stato eletto?
Ma la risposta, un attimo, assessore.
La do ancora io, perché l'assessore Canziani prima guarda e parla con tutti gli altri e poi prende le difese dei cittadini castanesi e vuole comportarsi correttamente, vuole essere corretto e onesto con tutti e basta, non ha nessun'altra motivazioni.
No, il che, consigliere Baraldo, mi permette, la domanda sua era secca, cioè se vanno a toccare o no dei terreni privati. È stato detto che addirittura avete l'elenco, quindi la risposta mi sembra che sia già nell'elenco che avete lì sotto mano, no? Che è stato dato in commissione. Se avete l'elenco, vabbè, ma come? No, consigliere Baraldo, no, consigliere Baraldo. Camillo.
No. Veramente pleonastico. Vuol dire che non avete letto quello che c'era.
No, l'abbiamo letto.
Consigliere Baraldo, una alla volta.
Allora, innanzitutto noi abbiamo letto proprio. Stiamo facendo questa discussione, magari chi è nel pubblico non ha a disposizione i documenti e forse è il caso di spiegare tutto qua, perché lasciare il popolo ignorante è tutto a vostro guadagno, visto che qua sentiamo, sto parlando io, dottoressa Ferrario, per favore,
una alla volta,
per favore,
prego consigliere,
visto che qua sentiamo per esempio il parere del vostro capogruppo, non lo sentiamo mai, per esempio.
Vabbè, ma questo non c'entra, consigliere Baraldo, adesso.
No, c'entra benissimo, scusate. Il parere di tutti, visto che mi si accusa che non leggo i documenti ce li abbiamo qua. La nostra domanda era semplicemente per cominciare la discussione, il fatto ci sono degli espropri di terreni, va a toccare la cittadinanza, è il caso di discutere. Ma veramente è caso di discutere nel caso è possibile deviare il corso? Semplicemente questo.
Una alla volta. Allora,
proprio chiesto... per evitare di sobbarcare ai cittadini un problema che non è loro. Tutto qua.
Allora, si è prenotato l'assessore Falzoni e poi il capogruppo. Una alla volta, eh? Assessore, prego, manteniamo la calma, stiamo tranquilli, sereni. Prego.
Calmissimo. Parla lo sceriffo, quello. Però mi piacerebbe sapere, hai appena affermato che noi abbiamo da guadagnare a tenere la cittadinanza in ignoranza. Adesso lo chiedo cortesemente, mi devi spiegare il senso di questa affermazione. Grazie.
Consigliere Landini, prego. Capogruppo. Aspetta. No, Francesco, manteniamo l'ordine. Allora, ha chiesto la parola il consigliere Landini e poi l'assessore Gaiano. Prego. E consigliere Canziani non l'avevo visto, chiedo scusa. Prego.
Ma, allora, intanto mi permetto anch'io di fare una considerazione. Noi siamo stati eletti come lista Castano da Vivere dai cittadini castanesi. Ed è veramente volgare venire in consiglio comunale e sentirci additare personalmente da altri consiglieri comunali. Se ci sono delle problematiche, c'è un regolamento comunale che va rispettato, avete la possibilità tranquillamente di fare tutte le domande che ritenete opportuno, rispettando chi sta seduto dall'altra parte, evitando qualsiasi appellativo a chi sta da questa parte e utilizzando l'educazione, non interrompendo quando gli altri parlano e accettare anche se le risposte non sono quelle che ci piacciono. La risposta più grande lo hanno dato i cittadini quando hanno fatto il loro voto. Il rispetto del sindaco lo mette quotidianamente in campo nella misura in cui ha sempre dato la parola a tutti e abbiamo sempre ascoltato nelle commissioni il parere di tutti. Mi spiace solo, ma questo parlo a titolo personale da consigliere comunale, che non tutti i consiglieri, molti hanno da insegnare, veramente, tanto di cappello per l'esperienza, ma tanti altri si dovrebbero vergognare spesso e volentieri quando aprono la bocca. Chiudo dicendo solo una cosa, brutta, volgare, ma visto e considerato che è la serata, mi ha dato l'ambiente. Meglio tacere e dar l'impressione di essere stupidi che aprire la bocca e togliere alcun dubbio. Grazie.
Allora, chiedo la parola all'assessore Gaiano. Prego, assessore.
Sì, anch'io mi associo quanto dichiarato finora dai consiglieri di maggioranza e faccio una richiesta precisa. Inviterei il consigliere Baraldo a rettificare quell'affermazione. Io personalmente, e credo a nome della maggioranza, io non sono disponibile a sentirmi dire che l'amministrazione di cui faccio parte castiga i castanesi e tiene il popolo ignorante. Baraldo, ti prego, rettifica queste frasi.
Consigliere Baraldo, prego.
Le mie parole, prima delle mie parole c'era un se. No, se.
Francesco. Ma va. Assessore, ha chiesto la parola. Prego, consigliere Baraldo. Ho detto prima, manteniamo la calma, stiamo sereni. Dai, fai, consigliere. Prego. Dai.
E rispettiamo le regole.
Prego, consigliere. Stava spiegando il senso del suo intervento.
Questo è il rispetto del consigliere Gagliare.
Saranno andati a fumare una sigaretta. Stava spiegando il senso del suo intervento. Prego, consigliere Baraldo.
Allora, sono stato attaccato dalla dottoressa Ferrario. Se voi non avete letto i documenti, e io ho risposto, se voi... È stato questo il senso, è stata la risposta all'attacco. Quindi non mi si dica che sono io il cattivo quando dall'altra parte arriva l'attacco.
Va bene, consigliere Canziani, prego.
Vorrei riportare sul lato tecnico la discussione che si sta facendo politica, solitamente politica. Rimane sempre il concetto che, detto in un altro modo dal consigliere Baraldo, è stato detto anche da me. Bisogna salvaguardare quali che sono gli interessi della cittadinanza di Castano, quindi gli interessi dei proprietari. Detto questo, perché più volte abbiamo fatto delle osservazioni dicendo perché si sta facendo tale opera, perché si va a portare via del terreno dei proprietari e non si pongono delle condizioni a chi viene a fare delle opere sul nostro territorio. Questo è un ennesimo esempio. La SNAM Progetti, se siete andati, perché oltre a leggere i documenti, dottoressa Ferrario, e non ci può accusare come opposizione di non aver letto i documenti, perché sa benissimo che se c'è uno che legge tutti i documenti, forse più dei consiglieri di maggioranza, sono proprio quelli della minoranza. Perché si devono anche preparare e cercare di non dire stupidità. Detto questo, sono andato a fare anche il sopralluogo, non riesco a capire perché dalla prima rotonda del gigante, l'entrata principale del gigante, alla seconda rotonda del gigante ci sono già le palline di sfiato e c'è già il tubo dove verrà inserito questo collettore da 3 pollici. Questo tubo si trova proprio in corrispondenza del filo, del profilo, del confine dell'area di rispetto della provinciale. Ora, qua mi vedo invece che vanno a tagliare dentro, sulla curva, se lo vedete lo schema, vanno a tagliare dentro nella curva e vanno a portare per, non so se economizzare per fare una struttura o meno, ma vanno dentro a fare man bassa del territorio di proprietà privata. Quello che ho chiesto in commissione, se vi ricordate, e ho detto, non vedo una sezione della servitù che deve avere il territorio al passaggio della tubazione. Mi spiego meglio. Il centro linea del tubo, che servitù deve avere dopo, sia a destra che a sinistra, in modo tale da salvaguardare l'incolumità della tubazione, e se questa tubazione va a 1,20 m, è scritto sul documento, assessore Camillo, a meno che mi dice che ci sia un altro documento che mi dice va sotto 1,20 m, questi sono i documenti che ho letto, e mi permette, forse di politica ne capirò poco, ma di tecnica ne capirò qualcosa in più. Ecco, perché è stata sempre la mia attività. Ecco, io non riesco a capire qual è la servitù che deve dare il proprietario dei terreni al quale si va a espropriare un pezzo di terreno, di suo terreno, e come mai questo tubo viaggia a 1,5 m dal piano campagna, che tirai fuori quella famosa frase, poi il traduttore si montagna, se capace una sciloria, ma la tira su. Ecco, quindi su queste domande di mezze tecniche, e mi ripeto ancora, come mai, dato che loro hanno già realizzato l'attraversamento in zona, tanto per dire rotonda, via Percugionno, a me proprio di questo attraversamento che hanno progettato all'inizio, prima dal Boffalora a Malpensa, roba simile, non vi può fregare di meno, perché non vanno sulla proprietà dell'ANAS, e si va sempre sulla proprietà che, guardando così a occhio e croce, saranno 600 metri per 10 metri, sono ancora 6.000 metri quadri a vantaggio della SNAM e a svantaggio dei privati.
Assessore.
Allora.
Prego.
Intanto se volevate una disquisizione tecnica e precisa, avremmo invitato magari qualcuno dell'ANAS, dell'AGIP, e l'avremmo chiesto magari in preconsiglio, ce lo chiedevate, lo avremmo invitato e in preconsiglio ce lo chiedevate e l'avremmo magari invitato, così sapevate qualcosa in più. Secondo, questi lavori intanto sono interessate dal vincolo preordinato all'esproprio terreni soggetti ad imposizione di servitù, quindi sono due cose diverse. Terzo, la profondità media, e sono ENI, è certificata a livello europeo, italiano e in tutte le nazioni, altrimenti non può fare, prima di tutto, non può fare delle cavolate, e quindi il condotto intanto parte dalla seconda rotonda e non... Dal gigante, il primo pezzo è già passato, c'è già, e quindi è inutile parlarne perché parte dalla seconda rotonda, quindi lì c'è già, è inutile andare a dire al Gigi Benzina, AGIP, adesso ti buttano per aria tutta la strada perché non viene toccata. Secondo, tutto...
Lasci terminare, consigliere, poi dopo replica. No, aspetti un attimo. Scusate, io non sono un ingegnere, però... Nella delibera, se andiamo a leggerla, ci sono tutti i pareri, tutte quelle obiezioni che avete fatto voi.
A prescindere da questo, il gasdotto va interrato a non meno di 1,5 metri dalla superficie. Seconda cosa, visto che c'è la sciloria, ci sono delle situazioni in cui se dovesse risalire per il Villoresi o qualcos'altro, o quant'altro, per qualche motivo particolare devono fare un dosso, che ci sono dei laterizi che vengono messi a difesa del condotto in modo che sia un segnale. Questi laterizi comunque non devono essere più alti di 70 centimetri, il condotto viaggia 1,5 metri e in più c'è addirittura una rete dove la sciloria se prende dentro è indicativo di attenzione, quindi ci sono delle strutture, ci sono delle sicurezze, non fatte dal Consiglio Comunale o dall'assessore Canziano, che sono stabilite per legge e sono provate dall'ENE, dalle normative e dalla SNAM.
Scusate, fatemi fare una considerazione prima. Posso, consigliere Canziani, prima che intervenga lei? A me, scusate. Questa delibera potevamo anche non portarla in Consiglio Comunale. Scusate un attimo. Questa delibera poteva anche non essere portata in Consiglio Comunale. Per la trasparenza io ho voluto che venisse discussa oggi, perché non era un atto da Consiglio Comunale, questa è la premessa. Se voi andate a leggere il capoverso 3, io non sono un ingegnere, non sono un architetto, consigliere Canziani, quindi dei tubi, la grandezza, però mi interessa far vedere la trasparenza che traspare nel punto terzo e quarto della delibera, dove dice: visto che per meglio valutare gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento per l'applicazione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del DPR 327/2011, così come modificato dal decreto legislativo 330/2004, e per le dichiarazioni di pubblica utilità relative ai lavori di estensione della rete di trasporto a gas metano per il metanodotto indicato in oggetto, la Provincia di Milano, con comunicazione del 22/6/2011, pervenuta a questo ente in data 6 luglio 2011, ha convocato la conferenza dei servizi dove tutti gli enti interessati sono stati chiamati ad esprimere il parere di competenza anche per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie. Mi sembra che questo capoverso tagli la testa al toro, come diciamo, e poi se andiamo a leggere l'altro, vista l'autorizzazione paesaggistica ex articolo 146 del decreto legislativo 42/2004 relativo al progetto in oggetto rilasciata dalla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio della Regione Lombardia con decreto regionale 5163 e trasmesso con nota 86/2011 pervenuta a protocollo al Comune di Castro in data 22/6/2011 agli atti presso il servizio urbanistico. Quindi non c'è proprio ombra di dubbio su questa trasparenza di delibera, cioè quindi questi due capoversi mi sembra che facciano cadere tutte le obiezioni che avete espresso. Poi sull'aspetto tecnico, consigliere Canziani, io non sono un ingegnere, non capisco, però dalle obiezioni che avete fatto qua dentro non vedo proprio niente di tenere nascosto o di dire qualche cosa. No, perché scusate. Prego. Poi c'è anche Baraldo. Prego.
Scusi, perché ce l'ho io. Ce l'ho io la parola. Allora io, visto che faccio parte anch'io della minoranza, ma non vorrei passare per quello che non fa gli interessi della cittadinanza. Io dico interessi della cittadinanza su un'opera pubblica che si fanno tenendo conto di quelli che sono gli interessi complessivi della cittadinanza e non gli interessi dei singoli. Noi abbiamo dei problemi di potenziamento della rete del metano, abbiamo aumento dell'edificazione a Castro, ci sarà, necessiterà in futuro maggior metano e questa è un'opera che porta maggior metano. È logico che è un'opera di interesse dei cittadini di Castro e della zona, che può andare incontro agli interessi particolari di qualcuno. E quando si fa un discorso su interessi generali dei cittadini e non dei particolari. Però, ecco, però è un problema che si è analizzato bene, è misero, misero, misero. Prima di tutto non mi sento di fare il tecnico, anche perché mette in discussione un progetto della SNAM, che è certificato a tutti i livelli e che penso che quando mette i tubi non li mette solo a Castano e non penso che abbia avuto degli episodi dove la Lato ha tirato sul tubo, perché se fosse successo questo senz'altro avrebbe modificato il tipo di altezza e di interramento dei tubi. Un'altra cosa da tenere presente è che il tubo ha un limite di rispetto e il tubo passa filo strada, passa 6 metri dal limite della strada. O noi pretendiamo per eliminare le zone di rispetto farlo passare a 5 metri sopra la strada, se lo dobbiamo farlo passare vicino alla strada. Un'altra cosa che bisogna precisare è che passi in una zona dove non è prevista l'edificabilità, perciò zona agricola. Non è che per questo io voglia supportare qualcosa, ma è giusto mettere i termini perché se no sembra che poi io l'unico che non parla non sia a difesa dei cittadini, eccetera. No? Passi in una zona completamente dove non è prevista edificabilità e perciò la zona di rispetto di 6 metri più 6 metri può tranquillamente essere coltivata in un futuro, non ci sono problematiche, possono piantarci i cavoli, possono andare a ararlo, possono metterci quello che ci voglia, possono metterci anche il bosco. È logico che se un domani nel futuro dovesse diventare edificabile, come è già successo al gigante, nessuno vieta che si possono ridurre i termini, le distanze dai fabbricati e dalle strade, con opportune, che ha già spiegato l'assessore Canziani, interventi a protezione ulteriore di quelle che sono le tubazioni. Ecco, l'unico che poteva crearmi delle perplessità, se veramente la mappa è questa, è che non si capisce perché si debba fare quella S quando si potrebbe camminare lungo la strada e perciò risparmiare un po' di territorio. Non è che questo vanifica il progetto, questo magari un po' di buon senso, se veramente la mappa è giusta, io ho sempre dei dubbi, poi lo verificherò, non ho fatto in tempo a verificarla bene, perché è così. Comunque se è così io penso che chiedere all'ANAS di farla andare via a fare i 90 gradi, perché poi se fosse giusto così non cambia la lunghezza del tracciato perché è uguale. E limiterebbe l'intervento sui territori e sui terreni dei privati. Comunque, lo ripeto ancora, io sono favorevole a quest'opera e voterò a favore di quest'opera proprio perché quest'opera è fatta negli interessi della cittadinanza di Castro e degli altri.
Grazie consigliere. Consigliere Baraldo, prego. Ecco, poi direi che dopo questi due interventi chiudiamo la discussione e mettiamo in votazione, perché abbiamo già... Esatto, va bene, consigliere, ho recepito, grazie. Consigliere Baraldo, o consigliere Canziani, non so, quale dei due?
Vai.
Allora, è inesatto quanto dice il consigliere Calloni, perché non è nell'interesse della cittadinanza di Castano, perché andiamo a farla dare una servitù a Busto Garolfo e a Buscate, quindi probabilmente non ci capiamo. Questo è un collettore, è la chiusura di un collettore che va in servitù a Buscate, a Busto Garolfo. Non è l'interesse della cittadinanza.
Non facciamo dibattito, dai, andiamo.
Perché anche la gente...
Una alla volta.
No, ho sbagliato.
Una alla volta, sentite, prego.
Per piacere, qua c'è scritto collegamento nei comuni di Castano Prima, roba simile, collegamento della chiusura di Anello per l'asservimento del metano nella città di Busto Garolfo. Quindi non penso che questo anello qua che andiamo a chiudere migliora la qualità della portata del gas sul territorio di Castano Prima. Detto questo... La discussione che si andava a fare, e non è che perché la SNAM Progetti si chiama SNAM Progetti, perché gli asini volano in qualsiasi società, e quindi non è perché c'è il marchio SNAM Progetti è indelebile e dicono la verità. Per prendere e per rubare una frase detta dal direttore generale dell'INPS, è bello riempire il carrello durante la spesa, quando pagano gli altri. Quindi la SNAM si fa questo collettore sul territorio di Castano, cercando di utilizzare la miglior condizione, il miglior passaggio, per cercare di spendere meno. Però non paga lui paga meno. Chi paga sono i proprietari dei terreni. E quindi io continuo a dire, perché non si passa nell'area dell'ex cantiere dell'ANAS?
Aspetta, dopo rispondiamo. Assessore, domanda e poi rispondiamo. Scusi, la domanda... Allora, consigliere Baraldo, prego. Consigliere Baraldo, consigliere Canziani.
È zona morta.
Consigliere Canziani, ha fatto una domanda, adesso rispondiamo. Consigliere Baraldo, ripeto, l'ultimo...
Secondo, se è possibile chiedere alla SNAM una sezione di asservimento rispetto al centro tubo e all'interno, sulla destra e sulla sinistra, perché di tutti i dettagli che sono stati allegati a questo non ho visto un disegno di questo genere.
Va bene, consigliere Baraldo, poi l'assessore, poi chiudiamo la discussione. Prego, consigliere.
Ho sentito parlare di trasparenza, nessuno vuole mettere in dubbio che non c'è trasparenza, magari, e dico magari, Può esserci stata ingenuità, ma nessuno accusa che non ci sia stata trasparenza, per l'amor del cielo. Però ribadisco, la SNAM non è il padre eterno, la SNAM avrà fatto un progetto e poi avrà detto facciamo passare da qua. Io volevo chiedere chi ha partecipato alla conferenza dei servizi, prima domanda. Secondo, chi ha partecipato alla conferenza dei servizi si è reso conto che si andava ad espropriare dei terreni e di conseguenza ha trovato una seconda soluzione, almeno ha tentato di cambiare il tragitto per evitare il meno possibile il danno al privato cittadino castanese? Queste sono le mie due domande.
Va bene, allora domande all'assessore, rispondiamo e poi mettiamo in votazione. Prego, assessore.
Sono stati fatti tutti i passi necessari per difendere quello che i cittadini castanesi e per portare, se volete, magari un piccolo... questo qua non è stato fatto anche dal nostro comune, viene anche da un altro comune. La realizzazione del potenziamento della rete consiste nella posa di nuova condotta di 300, dello sviluppo complessivo di 2.170 metri, alla pressione di 12 bar, che consentirà di incrementare la capacità di trasporto dei punti di riconsegna. I punti di riconsegna vuol dire che sono per Castano, per Buscate, per Busto Garolfo e magari per Milano. Qua è stato fatto un potenziamento per i cittadini per l'ampliamento dei punti di riconsegna. Quindi lo scopo è questo, e tutto quello che si doveva fare è stato fatto. E in più, continuare a parlare di esproprio, visto che sopra ci puoi seminare comunque le verze ancora, non è proprio corretto.
No, ma allora le risposte.
Ti ho detto che le coltiva, ha la possibilità di coltivarle.
Una alla volta.
Ha la possibilità di coltivarle, ti sto dicendo.
Allora.
Senti un po', dalla Sciloria ha cominciato a parlare lui già in preconsiglio. Quindi...
Allora, le due, Assessore, chiudiamo questo con le due domande che aveva fatto l'assessore del consigliere Baraldo. No? Aveva detto che aveva partecipato alla conferenza.
I tecnici che ne sanno anche più di magari di qualche politico.
Va bene, Baraldo? Ha risposto adesso. Se lei si distrae, consigliere. No, ha detto che hanno partecipato i tecnici idonei chiamati a quella conferenza. Se poi vogliamo andare a chiedere il verbale alla provincia, lo possiamo chiedere, non c'è nessun problema. No. Se c'era un'alternativa, assessore. No, lui dice se c'era un'alternativa a questo progetto. Penso che non ci fosse. Vabbè, allora... Se non c'è un'alternativa,
a quello che stai chiedendo tu, non c'era.
Va bene. Allora, pongo in votazione il punto 3 all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari? 2. Va bene. Grazie. Allora, l'assessore Colombo. Stante l'urgenza, esatto, mettiamo in votazione anche la dichiarata immediatezza esecutiva del provvedimento, mettiamo in votazione, c'è dell'urgenza. Astenuti? Contrari? 2. Assessore Colombo, mi chiedeva un attimo telecomunicazioni. Prego, assessore.
No? Sì, sì. No, volevo solo aggiornarvi sulla situazione della scuola materna. Pochi giorni fa si sono chiuse le iscrizioni per l'anno scolastico 2012-2013. E come sapete ci poteva potenzialmente essere un problema sulla base dei dati anagrafici. Avevamo previsto un potenziale esubero di 26 bambini. Per fortuna così non è stato. Ci eravamo mossi comunque per tempo, a parte i soliti canali che avevamo attivato, la richiesta che ben tutti sanno a Roma per l'istituzione di aule statali. Ci eravamo mossi comunque sulle scuole per l'infanzia di Turbigo e di Buscate, con le quali era nato un dialogo e le stesse avevano prestato disponibilità per un eventuale convenzionamento. Devo anche ringraziare soprattutto l'ente morale di Turbigo, perché è stato molto attento, abbiamo fatto parecchi incontri, anche grazie al presidente della nostra ente morale cittadina. È nato un dialogo, un confronto che potrà essere sicuramente utile nella gestione quotidiana. E come vi dicevo, per fortuna questo esubero non c'è stato, ora non abbiamo ancora avuto il tempo, perché le iscrizioni si sono chiuse da pochi giorni, non abbiamo ancora avuto il tempo di studiare il fenomeno e di capire perché questi 26 potenziali esuberi non ci sono stati. Fatto sta che a fronte dei 97 posti che si verranno a liberare, abbiamo 97 iscritti e verosimilmente ci sarà qualche ritiro. Grazie. Che è stato anticipato sul pezzo di via Giolitti, ma si sono già fatte avanti comunque delle famiglie, dei nuovi nuclei familiari che stanno per insediarsi a Castan, e quindi verosimilmente se ci saranno degli esuberi sarà nel penso un fenomeno di 2 o 3 unità e non di più.
Bene, grazie consigliere Carone. Prego.
Ecco, non volevo chiedere, visto che è stata presentata richiesta al Ministero competente o chi per esso per l'istituzione della scuola materna statale, vorrei sapere chi l'ha presentata e se è stata corredata delle strutture per poter fare la scuola materna statale.
Sì, no, è da un anno circa che stiamo cercando di capire a livello di Stato, a livello di Regione, a livello di provincia, la possibilità di un'eventuale istituzione a scuola materna. Quello che ci frena, consigliere Caloni, è che loro dicono fate pure la scuola, però non vi diamo l'autorizzazione alla scritta statale, il che vuol dire, sapete meglio di me, poi avere personale nostro o comunale o con una cooperativa, il che diventa veramente difficile. Quindi stiamo esaminando il problema, ma è difficile.
Ma la domanda,
consigliere, poi le do.
Sì, no, ma
siamo solo tra le comunicazioni.
Sì,
eh.
Ma non mi ha risposto alla domanda, nel senso chi l'ha presentata la domanda. Chiaramente se la richiesta viene fatta dal Consiglio Comunale non serve. A me risulta che la richiesta deve essere fatta dal dirigente scolastico, che è quello che è deputato a presentare la richiesta.
No, non è stata fatta formalmente una domanda, no, sono stati fatti dei passaggi che io ho fatto a livello di regione, a livello di ministero, e ripeto, mi avevano rinviato poi una risposta in aprile di quest'anno e abbiamo incontrato delle difficoltà, quindi non penso proprio che riusciremo a avere l'autorizzazione a fare una scuola statale. In questo momento qui poi sapete meglio di me, con i tagli che abbiamo. Prego, consigliere Canziani.
Ma se può essere utile la discussione su questo aspetto interessante, è una proiezione che sta facendo l'azienda consortile con l'ASL sul il futuro demografico, e purtroppo dal 2020 ci sarà una diminuzione di crescita demografica infantile dei 0-3 anni e un incremento invece molto rilevante, si parla del 149%, di gente anziana come noi, sindaco.
Grazie. Va bene. Ok, consigliere Baraldo.
Volevo finire, sempre su questo argomento. Ecco, stasera volevamo proporre, distribuiremo il documento ai capigruppo, una mozione da discutere nel prossimo Consiglio Comunale.
L'argomento?
È una mozione contro la reintroduzione dell'ICI sulla prima casa, presentata dalla Lega Nord, e quindi noi la presentiamo ai capigruppo, ne prendono coscienza e poi nel prossimo Consiglio Comunale, spero che non avvenga a luglio.
No, scusate, ogni mese noi facciamo un Consiglio Comunale.
Auspico che non succeda, perché la previsione di bilancio sa benissimo che non si sa ancora quando si va a...
È 30 fatta. Giugno, termine ultimo, lo faremo un po' prima, comunque 30 giugno.
30 giugno adesso?
30 giugno 2012.
Prima era fine maggio, adesso...
30 giugno 2012, senza intervento del commissario.
Quindi prima di quel 30 giugno si potesse fare una cosa del genere, anche per avere le idee chiare cosa dobbiamo pagare noi. Perché lei sa benissimo, signor sindaco, che l'introduzione dell'ICI al comune non entra una... Zero.
Allora, solo un'informazione. Noi apriremo lo sportello il 14 di aprile, no? Che è un sabato, e andremo avanti tutti i sabato fino al 16 di giugno. Questo per illustrare la gente, le modalità, eccetera, eccetera. Allo sportello saranno presenti due collaboratrici nostre più la responsabile. Quindi dal 14 di aprile avremo a disposizione della popolazione, no, tutti da uno sportello aperto al pubblico. Va bene, consigliere Baraldo?
Sì, mi è arrivato lo stipendio di 6 mesi di consigliere comunale.
Bene.
E già un anno fa avevo chiesto, penso ormai un anno fa, avevo chiesto, è possibile avere... Sempre per il discorso legato alla trasparenza, ma non in senso negativo, proprio per comunque vedere, insomma, se è stato dato di più o di meno. Invece di una voce con scritto gettone di presenza che coinvolge tutto, è possibile avere specificato il tal giorno in cui uno ha partecipato?
Sì.
Perché lei mi ha già detto di sì un anno fa, ma qua ci ritroviamo.
No, ma consigliere Baraldo, scusi. Lei si può recare benissimo agli uffici che le fanno avere tutto. Un conto è avere la sintesi e il CUD, un altro conto è avere l'analisi di tutte le voci. Non c'è nessun problema che gli uffici...
No, ma non è il CUD, è proprio il, diciamo, volgarmente la busta paga che arriva. È possibile averla divisa in voci? L'altra volta mi aveva detto di sì. Se mi dice di no, va bene, allora no. Chiederò...
Sentiamo...
Se mi dice di no, io chiedo
il cedolino paga che lei ha in mano. Non sì, solo, la classica Girolamo, se è possibile fare una... dice se si può avere un'analisi di tutti i gettoni di presenza, cioè,
seduta,
le sue presenze,
per seduta,
eccetera.
Il gettone di non un gettone di presenza no. Che racchiude tutto. Qua c'è un gettone di presenza netto, lo dico, di 151,39 euro.
Sì,
sì, dettaglio.
Dettaglio.
Esatto, avere quella tale commissione.
Va bene. Buona serata, grazie a tutti. Grazie.